Buonasera, la professoressa Luisa Torchia, presidente dell'IRPA, purtroppo è stata trattenuta al Consiglio di Stato e arriverà verso le 14. Mi ha chiesto quindi di introdurre con poche parole questa iniziativa dell'IRPA, l'IRPA Lectures, e il professor Weiler, che sarà il relatore per questa quarta lezione. Per chi non avesse mai partecipato a questi eventi, le IRPA Lectures sono nate nel 2011 come iniziativa dell'Istituto di Ricerche per la Pubblica Amministrazione, con l'idea di invitare studiosi di fama internazionale per presentare propri lavori o per discutere temi che siano di rilievo scientifico, ovviamente non solo per l'Istituto di Ricerca, ma anche in prospettiva più ampia. Abbiamo avuto già 3 lecture in questi ultimi 2 anni, tenute dai professori Bruce Ackerman, Martin Laughlin e Jean Bernardo B. Questa è la quarta e vi anticipo che avremo a marzo il professor Stewart e a giugno il professor Bogdandi, che saranno appunto relatori per le prossime lecture. Il tema della lecture di oggi è sul metodo del diritto pubblico comparato, e siamo onorati di avere qui il professor Weiler, su cui devo dire non c'è molto altro da aggiungere dopo la laudatio che molti di voi hanno potuto ascoltare ieri a Roma 3. Basta cercare su Google e troverete oltre 100.000 risultati ed è pieno di biografie. Ricordiamo solo in questa sede che è professore alla New York University di varie cattedre e sarà dal 1 settembre in carica come nuovo presidente dell'Istituto Universitario Europeo. Siamo molto contenti di avere qui Joseph Weiler su questo tema del diritto comparato, perché la lezione di oggi si colloca in un progetto più ampio che lega l'Istituto di Ricerche per la Pubblica Amministrazione e l'attività di Joseph Weiler. Mi riferisco a iniziative congiunte che sono confluite in parte nella rivista da lui diretta, l'International Journal of Constitutional Law, e in un'associazione neocostituita che lega insieme il diritto amministrativo, il diritto pubblico, il diritto internazionale, proprio a segnare questa trasversalità. Del resto, volendo chiudere definendo come un aggettivo il professore, come lui stesso si è definito, un nomista, collegando proprio la sua passione per la legge, ma intesa in senso molto più ampio e profondo, come penso potrete vedere già oggi dai testi che leggeremo e che spero tutti voi siate riusciti a prendere fuori, che sono degli estratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento che il professor Weiler ha selezionato per la lecture di oggi. Ricordo solo il format: il professore parlerà, ci sarà appunto questa sua lecture e dopo ci sarà lo spazio per domande o interventi cui il professor Weiler potrà rispondere. Grazie. Perdonazione.
Mille grazie. Allora, io sempre pensavo che sono un pochino italiani, ma oggi sono stato umiliato di quanto non ne sono, perché mi hanno detto sarà un incontro molto informale. Colpa mia. Per me questo è informale. Ora ho capito che in Italia dire informale vuol dire invece di portare un abito di 3.000 euro si porta un abito di 1.000. Meno male, no, non c'è nessuno qui senza cravatta, informale. Poi mi hanno detto anche, non fa una conferenza, una conversazione con gli allievi di Sabino Cassese. Allora, tanto per cominciare, la maggior parte del diritto comparato pubblico è terribile, di scarse qualità, che non vale la pena leggerlo. Questa è un'osservazione empirica. E vorrei prima spiegare perché è così. I tipi di diritto comparato generale o comparato pubblico di non fare, e poi proporre 3 piste interessanti che si può fare diritto comparato pubblico. Comincio con una storia, un giorno mi trovavo con Gerhard Kasper, che era un comparatista pubblico a Chicago, poi presidente del Stanford, a uno dei enesimi conferenza, colloquium di diritto comparato pubblico, e tutti e due eravamo annoiati da morire, perché veramente era una noia tremenda, e abbiamo cercato di capire perché così noioso. E allora si vede il tavolo, cioè sono 20 persone che vengono invitati, perché sono conosciuti, che fanno diritto comparato. E c'è un tema, non lo so, la dottrina della proporzionalità, mens rea, quello che volete. E c'è un relatore, gli altri ascoltano, e poi uno interviene, un altro interviene, eccetera. E la faccia di sofferenza, come gente che hanno bisogno di fare pipì e non possano farlo, così. Perché hanno paura che qualcun altro dirà quello che volevano dire, e ogni intervento il chance che questo accade cresce. E infatti quando alla fine prendono la parola, questo sollievo, e prendono. Ma poi cosa dice? E quello che Casper e noi abbiamo verificato, la maggior parte è il sindrome da noi, by uns, scenu. Voi fate la proporzionalità in questo modo, da noi si fa in modo diverso, molto interessante. E allora? Voi fate così e noi facciamo così. E quell'altro, da noi si fa altro. E poi si pubblica un libro. Che c'è una prefazione che dice molto interessante la proporzionalità, e qui sai di due pagine che l'editor del libro non ha nulla da dire, e poi si legge oggi 11 saggi che da noi così si fa in America, così si fa in Germania, eccetera. Questo è diritto comparato, ma la maggior parte dei libri di diritto comparato di conferenza sono così. Naturalmente esagero, ma non tanto. Aggiungo, dirigo il programma di dottorato di ricerca alla NYU. Ho diretto il programma di dottorato a Harvard Law School e prima di quello alla Michigan Law School. Allora, programmi di dottorati conosco un pochino. Allora tocca a me, leggere ogni anno 150 applicazioni. Direi che 50 dicono voglio fare un dottorato di ricerca di diritto comparato. La maggior parte è pubblico. Si arrivano a privato, e non è vero privato, la concorrenza eccetera, ma poco fanno diritto comparato privato oggi, almeno nella popolazione di dottorandi che vedo io. E lui dice, un italiano, un tedesco, un francese, io vorrei studiare come fanno gli americani, non importa qual tema, freedom of expression eccetera. Va bene, cosa vuoi fare con questo? Allora scrivi un libro, i tedeschi a Freedom of Expression è così, si mette in galera chi nega l'olocausto in America, non si mette in galera, va bene, questo è diritto, ma di nuovo, non esagero tanto a dire che la maggior parte di proposte di dottorato di ricerca in diritto comparato semplicemente pensano che andare a studiare come fanno gli altri è un valore in sé, e non lo è. Meglio prendere un libro sulla libertà di espressione americana e leggerlo, e prendo un libro sulla espressione di libertà in Germania e leggerlo. Non esagero a dire che veramente noi buttiamo via, non accettiamo queste proposte, ma vengono accettati qualche parte. Perché l'università ha bisogno di carne chi fa dottorati, e pubblicano, ecco come fanno in Italia e così fanno in America. Non ha senso, non fa contributo, una perdita di tempo, così non si fa diritto comparato, ma invece empiricamente una tendenza che resta molto forte. Allora, in che senso si può fare il diritto comparato, ma soprattutto per qualche scopo. Anche, se posso, perché vedete che sono un po' appassionato a quello. Prendete American Journal of Comparative Law, o prendete ICLQ, International and Comparative Law Quarterly. La maggior parte di articoli in queste due famosissime, importantissime riviste di diritto comparato sono The Law of Theft in Zambia. Uno che scrive non è diritto comparato, è foreign law, semplicemente portandolo a chi legge inglese. The Italian Doctrine of Consideration. Sì, italiano lo legge e dice, ma lui non fa nessun contributo, il lavoro di arbitrage, prendere una cosa conosciutissima in Italia e lo vende in America perché in inglese e gli americani dicono è così interessante, ma non è il saggio interessante, il diritto italiano che è interessante, ma il lavoro del saggista, del comparatista è nulla, si solo fa arbitrage, spiegare agli altri come facciamo noi. Allora, vi do la sfida. Andate dopo la lezione, prendete 5 volumi di American Journal of Comparative Law, ICLQ, e contate quanti articoli sono The Law of Theft in Zambia. E questo è considerato diritto comparato. Allora, regola, perché sono regolista, nomista. Numero uno, se tu fai diritto comparato, per esempio italiano, e fa un diritto comparato italiano-americano, italiano-tedesco, eccetera, deve essere qualcosa che il studioso italiano dirà ma valeva la pena leggerlo, e non soltanto perché volevo sapere come fanno i tedeschi. Allora, come si arriva a questo? Allora, vorrei proporre, non copro tutta la gamma del diritto comparato, la potenzialità, ma sono tre piste che a me sembrano interessanti. Per esempio a Nikon incoraggiamo questa direzione. Il primo, maniera molto seria, o per capire meglio il tuo diritto, o per capire meglio il fenomeno. Cioè, la parte importante non è la comparazione. La comparazione serve per capire meglio il fenomeno giuridico, per esempio della proporzionalità. Non mi interessa veramente come fanno i tedeschi o come fanno gli americani. Mi interessa che cos'è questo testo di proporzionalità. A cosa serve? Qual è la fenomenologia del giudice che applica la proporzionalità, eccetera. E se sono prigioniere dal mio sistema, ci saranno cose che mai non chiederò neanche, perché sono così abituato, così facciamo. Al momento che vedo che un altro sistema fa in modo diverso, allora non dico è interessante, dico perché lo fanno in modo diverso. Cosa serve? Cosa manca da noi se non facciamo? È una scelta ragionevole, coerente? Come si spiega questa differenza? Ma non semplicemente per spiegare la differenza. Ecco, loro fanno così e per queste ragioni. Sempre sulla ottica di capire meglio il fenomeno giuridico che si studia, sia la proporzionalità o i limiti della libertà di espressione, o qualsiasi fenomeno giuridico che studia. Lo scopo di diritto comparato è veramente, in un certo senso, che e non soltanto possiamo fare meglio, possiamo capire meglio, in maniera più profonda, quello che facciamo. O, se volete, se prendiamo il concetto e studiamo mens rea, non mens rea nel diritto italiano, ma il concetto di mens rea, allora posso capirlo meglio se vedo un'esperienza comparatista, soprattutto quando non è uguale, perché questa, sì, ci sono società che si affrontano problemi diversi, più o meno simili, ed hanno risposte diverse, questo fa pensare. Allora, secondo me, il più classico maniera di concepire lo scopo e poi la metodologia del diritto comparato pubblico è un studio fenomenologico, che studio il fenomeno e uso la materia comparatista per stuzzicare la mia mente, per farmi chiedere domande che se no non avrei domandato. Volete un esempio? Do esempio del diritto privato. Nel diritto anglo-americano, per avere un contratto valido ci vuole consideration, cioè non basta un'offerta, una risposta, ma ci vuole qualcosa di valore, si cambia. La mente americana e inglese non può concepire un contratto che non c'è consideration. Invece ci sono altri sistemi che basta che sia un accordo formale, anche se non c'è consideration, è un contratto vincolante. Questo fa pensare. Perché insistiamo sul consideration? Che serve veramente? Ha una cosa funzionale o una cosa della cultura che non si pensa più? E voi potete immaginare tante, come l'esempio che ho dato prima. Capire perché gli americani hanno una libertà così vasta che possono manifestare un neonazisti a Skokie, un famoso sentenza, un quartiere di sopravvissuti con i loro bandiera swastika eccetera, con la protezione della polizia americana, perché questa è la libertà di espressione. In Germania si cacciano in galera subito. Non basta dire va bene, capiamo perché, intuitivamente si può capire perché è così, ma questo è un spunto per riflettere veramente quanto lungo vorremmo andare nella protezione del eccetera eccetera. Ho detto abbastanza. Seconda pista molto promettente: si fa diritto comparato per capire, identificare delle tendenze, convergenze o divergenze globali. Cioè, invece di approccio fenomenologico sul vorrei capire meglio il mio diritto o vorrei capire meglio il fenomeno, vorrei vedere, faccio un footnote, un time out. Vorrei fare una comparazione di comparatisti. I migliori sono gli italiani. Spiegherò perché, non per far piacere qui. Perché gli italiani non credono mai che il diritto italiano può essere migliore degli altri. Allora si sentono obbligati. Un studioso italiano legge il diritto francese perché sa francese, legge il diritto tedesco perché sa tedesco, e legge naturalmente il diritto inglese e americano perché sa inglese, eccetera. Il francese legge che francese, allora a volte diritto belga, ma il tedesco leggerà gli americani perché disprezza gli spagnoli, gli italiani, eccetera. Ora sto esagerando un po', però c'è un, come si dice, germ of truth. Basta vedere le citazioni. Sai, nell'ottica del redattore di queste riviste, basta vedere le citazioni. Il saggio italiano cita tutto. Cosa dicono sulla materia i tedeschi, i francesi, i spagnoli, naturalmente gli italiani un pochino. I francesi citano solo se stessi, gli inglesi citano solo quello che è scritto in inglese, anche gli americani. Ecco. Poi, se volete leggere, come parlo ora ai più giovani, un modello di quello, la seconda pista. Per me è il saggio migliore mai scritto in diritto comparato pubblico. È un saggio di Mauro Cappelletti, l'introduzione al progetto di accesso alla giustizia, General Report on Access to Justice. Così si fa diritto comparato, seconda pista. Cioè studiare in maniera profonda le tendenze, il diritto positivo, eccetera, nei 20 paesi, e poi con creatività e capacità sintetica analitica fuori comune di poter vedere delle tendenze nel mondo, fare collegamento chi fa brividi, cioè la genialità. E questo è interessante, perché è un fenomeno del XX secolo, ancora più ora, che insistiamo che il fenomeno giuridico non è soltanto locale, come una volta si pensava, che si può vedere tendenze globali, eccetera, capire fenomeni che vanno al di là della realtà politica, eccetera, del paese. Cappelletti, la sua debolezza, ma in questo senso perché il background di questa generazione credeva molto nella convergenza. La convergenza era una buona cosa, divergenza era una brutta cosa. Perché? Perché era una cosa idealistica. Convergenza era l'umanità che viene insieme, un universalismo idealistico. Perciò ha cercato sempre di vedere le convergenze, e quando c'erano divergenze o era un po' cieco o criticava. Allora, per lui, per esempio, le classiche idee, articoli bellissimi che fanno vedere che le differenze fra civil law e common law sono solo all'apparenza, in realtà danno la stessa risposta, eccetera. Per me era un eroico, idealismo eroico, perché credeva nello spirito umano, eccetera. Però quel saggio, l'introduzione all'access to justice, veramente un modello di quel secondo maniera o secondo scopo, perché non è che uno esclude l'altro, per fare diritto comparato in un senso di lavoro di sintesi, di integrare e vedere tendenze, lui three waves, eccetera, anche retoricamente era una persona molto brava. Ora arriviamo al terzo e poi darò lavoriamo un po' insieme su questo testo che ho dato. Non vorrei dire che è poco interesse a fare diritto comparato positivista. Non è vero. Guarda, io sono giurista, vado alla corte, faccio un sacco di soldi di consulenze giuridiche. E lì bisognerebbe essere precisi e sapere diritto positivo veramente fino in fondo, essere sottile come giurista, eccetera. Allora non vorrei disprezzare il lavoro del giurista, dell'avvocato, perché faccio anch'io questo, e come lo faccio? Parecchio, ho 5 bimbi. Però si può collocare, no, comincerò in un altro posto. Facciamo ipotesi che vorremmo studiare l'antichità, la Grecia antica, capire quella società. Va bene? Come storici, come funzionava, che cosa credevano, qual era il loro... Allora si può andare all'archeologia, si può andare ai storici contemporanei, Herodotus, eccetera. Ma nessuno non troverà strano se studiando come political science, politologi o storici, la società greca antica, se leggiamo per esempio Euripides, come si dice in italiano? Ecco, se leggiamo Midea, Antigona, Sofocles, eccetera, giusto? Perché? Perché non lo leggiamo come professore di letteratura, leggiamo come una produzione culturale che può illuminare aspetti importanti della società. Non gli aspetti tecnici, come facevano elezione, come sceglievano i loro leader, Pericles era un democratico o non era democratico, eccetera. Ma quale era il sistema valoriale? Ieri ho detto valorativo, valoriali, ho imparato. Qual era il sistema valoriale? Qual era la sensibilità valoriale? Cosa faceva ridere questa gente? Cosa faceva disprezzare o ammirare? Questa parte culturale, se non trattiamo, la nostra conoscenza della Grecia antica è molto ridotta, giusto? Allora, facciamo due affermazioni. Prima, per capire quella società, vorremmo non sapere solo le cose strutturali e processuali, vorremmo capire la cultura e la cultura politica. valori, disprezzo, ammirazione, cosa è considerato onorabile e cosa è disonorabile. Fondamentale per capire una società. E il modo di farlo è non soltanto andare a archeologi o storici, ma anche vedere la produzione culturale, tipo Sophocles o Euripides, giusto? Ora, perché non prendere il diritto come produzione culturale, non strumentale, cioè non chiedere qual è il diritto positivo, ma leggere il diritto in maniera che leggiamo Socrates per capire sensibilità valoriale, per capire quello che ha ammirato, quello che non ha ammirato. È importantissimo. E diritto comparato, quella è la terza pista che vorrei proporre. Cioè, usare il diritto comparato pubblico non per la fenomenologia giuridica, capire meglio il fenomeno della proporzionalità, non per la tendenza globale, divergenza o convergenza, eccetera, ma con una materia, con una metodologia che si spiega meglio la società. Se vorrei capire veramente come l'America è diversa dall'Italia, il metodo di diritto comparato pubblico può essere illuminante. E lì i giuristi hanno vantaggi, perché sanno leggere sentenze, sanno leggere legislazione, sanno che non è quello che è scritto che veramente vuol dire. Perché sì, prendiamo per esempio, non lo so, diritti fondamentali. Si fa diritto comparato formale, quasi la stessa lingua nella Costituzione italiana, tedesca, francese, eccetera, sulla private property, eccetera. Ma la giurisprudenza è molto diversa, la sensibilità, come si applicano ai nostri giudici, e la terza fase della proporzionalità, e lì sono le differenze, giusto? Allora, è così. Vi darò un esempio che ho fatto quando insegnavo a Harvard, non potete immaginare che guai ho procurato. Perché un giorno ho detto, se volete capire una bella differenza fra la Germania e l'Italia, ecco, prendiamo questa regola sul statute of limitation. Per lo stesso reato amministrativo in Germania il statute of limitation è 6 mesi, in Italia 6 anni. Riflettete e capite belle cose sull'Italia e Stati Uniti. Sono andati al preside della facoltà a dire che sono razzista. Non è vero, perché sia gli italiani sia i tedeschi nella classe sentivano offesi. Ma la realtà, c'è questa differenza. E la realtà, questa differenza riflette cose importanti sulla cultura politica tedesca e la cultura politica e giuridica italiana. Allora il secondo scopo del diritto comparato pubblico è veramente per la comparazione culturale, non soltanto la fenomenologia giuridica, ma veramente capire la cultura giuridica, la cultura politica. E si può farlo in due maniere diverse. Attenzione, perché qui chi è più di 40 anni può fare bloccare gli occhi. Perché è interessante non soltanto leggere come materia giuridica, ma anche materia culturale sul diritto. Vi spiego? Cioè, si può vedere, ad esempio, i film, come nel cinema, come è percepito la legge. Bella differenza fra l'America e l'Italia. Nei romanzi, nei pièce de théâtre. Cioè si può prendere materia che non è esplicitamente giuridica e imparare di questo non soltanto sulla cultura generale, ma anche sulla cultura giuridica. Allora si fa tutte e due, si legge la materia giuridica per capire la cultura generale, si legge la materia culturale per capire la cultura giuridica, la percezione del diritto. Ora insisto, ho dato 3 possibilità di fare diritto comparato pubblico interessante, non quella che ho definito. Non dico che non ci sono altre cose di fare. E ora vorrei dare qualche esempio, posso? Allora, ho preso tre pezzi della Bibbia. Perché della Bibbia? Perché anche lì una società con sistema giuridico, con sensibilità culturale, è semplicemente interessante di vedere come si fa, cioè questo è un esempio della metodologia, la terza che ho spiegato. Ho preso un pezzo di Genesi, di Leviticus e di Marco, cioè due di quello che voi chiamate Antico Testamento, sai, Old Testament. Meglio dire, Sabino, OT, perché OT per voi può essere Old Testament e per noi può essere Only Testament. In italiano si può dire AT, Antico Testamento, e Autentico Testamento. Sto scherzando. E vediamo. Si comincia con dove? Abramo, Genesi. Allora, la situazione è drammatica, perché Dio decide di eliminare Sodoma e Gomorra. E dice, dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare, dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Infatti io l'ho prescelto perché ordina ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha già promesso. Allora decide di andare a Abramo e dirlo cosa sta per fare. Il Signore disse, siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, lo scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me, e se così non è, lo saprò. Ora, arriva un momento incredibilmente importante nel sviluppo della sensibilità di giustizia nella tradizione occidentale. E qui si comincia a fare questo diritto comparato pubblico, che alla fine vedrete quando facciamo tutti e tre pezzi. Ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Abramo gli si avvicinò e disse, farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città. Davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Non sia mai che tu faccia una cosa simile, far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Non sia mai. Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? Drammatico. Ora vorrei fare l'analisi della cultura giuridica che si può prendere di questo testo culturale e vorrei insistere su due punti. Il primo punto non è trasparente, bisognerebbe veramente leggere con attenzione. Ma qui è nato il diritto naturale nella tradizione occidentale, in questo testo. Perché? Perché Dio dice, io l'ho prescelto perché ordina ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore. Ma il fatto è che il Signore mai non ha insegnato a Abramo che cos'è la giustizia e non ha mai dato il diritto. Cioè il testo presuppone che Abramo può, nella sua capacità umana, capire, decidere, verificare che cos'è la giustizia. Chi non deve il Dio, Dio devo dirlo, tu devi seguire la giustizia, ma non devi spiegarlo che cos'è seguire la giustizia. E addirittura anche il diritto. Cioè Pensate quando è profondo, nel senso che il diritto non è rivelazione a questo punto, molto diverso dalla tradizione ebrea che viene dopo. Qui la premessa è che Abramo può seguire il Dio, fare quello, sai, l'imitatio Dei, istruire ai suoi figli e agli altri la giustizia e il diritto, venendo da lui stesso, con il ragionamento umano. E qui, capite, si legge questo e si capisce una cosa molto profonda nella cultura giuridica o la cultura di giustizia di questo testo. E poi si può capire il cambiamento, perché quando arriviamo all'esodio e rivelazione, eccetera, è una premessa totalmente diversa. La rivelazione dettagliata, fate questo, fate questo, fate questo, è molto diverso. E quello anche spiega una delle profonde differenze fra la tradizione cristiana, che rimane più leale alla tradizione abramica, e alla tradizione ebrea, che si è cambiata e mosaica. E questo è un esempio di diritto comparato pubblico, imparato di un testo culturale con una letteratura attenta di questo che ho detto. Andiamo avanti, nel secondo paragrafo, anche lì c'è una cosa profondissima. È una rivoluzione della giustizia. Perché invece di seguire la tradizione, se Dio lo fa, devo essere giusto, qui è una rivoluzione copernicana. Se non è giusto, non è possibile che Dio lo fa. È una rivoluzione culturale all'epoca, ma è anche una rivoluzione del pensamento. Invece, ripeto, invece della premessa teologica, se Dio li fa, per forza deve essere giusto, perché Dio è un giusto. No, se non è giusto non può essere Dio. Allora vuol dire, se qualcuno arriva ad Abramo e dice Dio ci ha detto di fare questo e quell'altro e non è giusto, Abramo dice quello non è possibile che Dio ti ha detto. Poi mi chiedete nella Q&A, allora come mai Abramo ascolta Dio andare a macellare il suo proprio figlio? Proprio il contrario, perché è lo stesso Abramo che dice a Dio, ma come è possibile che il giudice di tutta la terra non farà lui stesso giustizia? Non è possibile. Quando Dio lo dice, porta il tuo figlio e vai a ammazzarlo, perché Abramo ha detto, sei matto? Un'apparizione, questo non può essere Dio. Ma quella è un'altra storia, quello per domenica o per sabato, non per venerdì. Per oggi è un'affermazione importantissima. Queste due. È un esempio. Io insisto sul diritto comparato pubblico, quello che abbiamo fatto ora insieme negli ultimi 10 minuti. Andiamo al Levitico. Allora, su questo capitolo del Levitico, che può darsi il capitolo più importante nella Bibbia, perché qui l'essenziale della religione è la santità. Il concetto della santità è il concetto per excellence della religione, perché non esiste nel mondo laico, non ha significato, non si capisce su che cosa si parla con la parola santità. Santità è una parola ontologicamente collegata al mondo religioso. Ora sì, leggete questo capitolo, è una miscela interessante, perché trovate qui scusatemi, e qui si trova amerai il tuo prossimo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Si trova qui, poi è ripetuto nel Nuovo Testamento. Cioè una normativa morale squisita. amerai il prossimo tuo come te stesso. Io non amo me stesso tanto, allora non siete prossimi perché state per soffrire. Ma anche si trova subito dopo, vedete, il verso 18, amerai il prossimo tuo come te stesso, e poi non accoppiare bestie di specie differente, non seminare il tuo campo con due specie di semi. Quella cosa che voi pensate scemenze, può darsi. Allora, c'è una miscela di normativa qui, ma ora vi dico, sì, andate verso verso nel capitolo 19 del Levitico, diventa quasi come il programma del Partito Socialdemocratico, perché qui c'è la giustizia sociale. Non opprimerai il tuo prossimo, non gli parlerai ciò che è suo, il salario dell'operaio, il tuo servizio, non ti resti in mano la notte fino al mattino, non maledire il sordo, non... E veramente qui c'è non soltanto la etica o la moralità personale, ma la giustizia sociale, in maniera molto, molto, molto progressista. Si può prendere, eliminare quella cosa ritualistica, e vedrà che qui è un manifesto di un'etica o moralità non soltanto individuale, non mentire, non ammazzare, ma di responsabilità e di giustizia sociale interessantissima. E Gianluigi può ora spiegare quello che sto per dire, perché quello che è importante qui, che tutto quello che voi troverete lì di sostanza nel nostro linguaggio è il vocabolario di diritti, il diritto all'assistenza sociale, il diritto all'abitazione, è la cultura dei diritti. Invece qui e nel resto della Bibbia non troverete il concetto del diritto, non c'è qui nessun diritto, sono tutti doveri e responsabilità. Non è che il povero ha il diritto di chiedere, io diritto di assistenza sociale, no, tu hai la responsabilità di dare la rete sociale al povero. Il risultato può essere simile, non vorrei entrare in argomento, e non vorrei dire che un regime di responsabilità è meglio del regime dei diritti, non, veramente non vorrei dire, vorrei soltanto dire, ecco un altro esempio del diritto comparato pubblico, che all'improvviso ti dà una batosta sulla mente, mamma mia, come sarebbe un sistema giuridico che cerca di assicurare la giustizia sociale tramite un regime giuridico di responsabilità e non di diritti? Cosa significa sulla cultura generale e cosa significa sulla cultura giuridica? E come viene adoperata? E quali dovrebbero essere le premesse che sia efficace? Una serie di domande interessantissime. Ma vedete che non è la differenza, non è nel diritto positivo, ma nella cultura giuridica politica che insiste sulla responsabilità invece sui diritti. Noi celebriamo, e a titolo giusto, la rivoluzione dei diritti, che probabilmente sulla base di esperienza storica di fallimento del regime di responsabilità, ma da studiare, da capire, si impara moltissimo sulla società e si dà una sfida intellettuale di capire il nostro sistema, che si vede, ecco, giustizia sociale a tramite sistema di responsabilità e non sistema di diritti. Questo è diritto comparato pubblico. Andiamo al terzo, il povero Gesù. Cominciamo un momento con Marco. Condussero Gesù davanti al sommo sacerdote e preso da lui si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. I capi dei sacerdoti, tutto il sinedrio, cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano. Già sappiamo che questo è un sistema inquisitorio, non sistema anglo-americano. Molti deponevano il falso contro di lui, ma la testimonianza non era, erano concordi. Cosa si impara di questo? Che c'era una regola procedurale, che dovevano essere testimonianza concordi per condannare una persona. Questo infatti si trova nella Bibbia. Quando è un reato capitale devono essere almeno due testimoni che si sono d'accordo. E qui non sono d'accordo. Allora il sommo sacerdote, frustato, alzatosi in piedi nel mezzo, domandò a Gesù: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Allora il sommo sacerdote Caifas lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? E Gesù dice: io sono. Allora dice: la bestemmia è chiara, voi avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti lo condannano come reo di morte. Ecco, in maniera molto sintetica, il processo di Gesù. Ora c'è, io sto finendo un libro sul processo di Gesù, se sono scritti più o meno 400 libri sul processo di Gesù che io ho trovato. Ho letto 107 di questi 400. E ci sono qualche migliaia di articoli, ho letto qualche centinaia, ma si ripetono, e tutti dicono che ingiustizia tremenda, veramente libro dopo libro, che ingiustizia, alcuni con titoli luridi, lynching in Jerusalem, eccetera. Ora, se si legge questi libri, è una cosa che non deve sorprenderci. Vogliono assolvere Gesù. Vogliono assolvere Gesù. Dal punto di vista religioso e teologico è molto complicato, perché se Gesù è assolto, non condannato a morte, allora cosa succede con il cristianesimo? Non doveva Gesù morire per salvare l'umanità, eccetera? Vedete, è complicato dal punto di vista teologico, molto profondo. Allora perché vogliono assolverlo? Perché Gesù deve morire come puro, senza reato, perché il Pasqual Lamb, come si dice, è l'agnello pasquale. E si infurisce l'idea che Gesù condannato per blasphemy, bestemmia. No, lui è innocente, lui è puro, lui è l'agnello pasquale. Allora, questi 400 libri, tutti cercano di spiegare perché questo processo era il processo fasullo, processo. Ma quello che è interessante è la sola differenza è se sono colpevoli gli ebrei o i romani, ma non sull'innocenza di Gesù. Ora, quello che è interessante giuridicamente, che mi serve con il nostro diritto comparato pubblico, vedrete fra un minuto, il fatto che non dicano che c'era un, come si dice, un miscarriage of justice sostanziale. Come si dice miscarriage of justice? È un errore giudiziario sulla sostanza. Perché non dicano? Perché Caifas lo chiedo, tu sei tu il Cristo, il figlio di Benedetto? al nostro orecchio, se qualcuno arriva e dice io sono il figlio di Benedetto, è questo bestemmia, giusto? Allora, i libri dicono che il processo è ingiusto proceduralmente. E hanno una lunga lista, perché prendono il Mishnah ebraico e mostrano nel conto più conservatore 14 errori giudiziari procedurali gravi. Ad esempio, che il primo sacerdote lo parla prima e nella procedura della Mishnah deve parlare l'ultimo, perché non influenzare i giovani. Quando voi fate seminario, Sabino parla l'ultimo, perché si parla primo, tutti devono dire sì signore. Allora c'è una regola nel Mishnah che il più importante, il più anziano parla l'ultimo, i giovani parlano per prima, quando deliberano. E non si può fare il processo, il reato capitale nella notte, perché è troppo serio. Deve essere ci sono veramente tanti, tanti errori procedurali. E perciò dicono questa condanna non vale. E perciò arrivano a una soluzione teologica interessante, perché da una parte comunque è ucciso, ma si può dire che era innocente perché il processo non era giusto. Vi spiego? E quello è il risultato che vogliamo. Vogliamo, non in senso più serio e rispettoso, dice, vogliamo che Gesù muoia per salvare l'umanità, ma vorremmo che muoia innocente, puro. E così si arriva. Se mettiamo in dubbio il processo, si ottiene tutti e due i risultati. Ora, c'è una cosa che non torna. Tutto quello del Mishnah non è serio, capite? Perché la Mishnah è scritta 200 anni dopo il processo di Gesù. Allora, è come, non si sa quali erano le regole processuali al tempo del processo. Si può scartare di questo. Anche apologetici ebrei fanno la stessa cosa, dicono, vedete, contraddice la Mishnah in 14, almeno 14 sensi, vuol dire che tutta questa invenzione non poteva essere un processo di questo tipo. Epistemologicamente non si può giudicare, ma non ha importanza. Io vorrei insistere sul testo e farvi vedere una cosa interessante, perché il testo dice: i capi dei sacerdoti e il Sanedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano e perciò non l'hanno condannato. Questo è interessante in due sensi. Primo senso, si volevano trovare due testimoni che i loro testimonianze sarà d'accordo. Voi pensate che Giuda Iscariot c'è solo uno nel regno, che non si può pagare soldi a due persone che vengano a dire? Chiaro, no? Mi spiego? Si volevano procurare, come si dice, bribe. Tangenti non sono inventati qui. Per 30 soldi di Giudas ha venduto il suo maestro. Figurati trovare due testimoni per pagamento che diranno la stessa cosa. Questo, lo stesso Papa nel suo libro, il secondo volume su Gesù, insiste su questo punto. Spiega, no, si vede che hanno cercato di fare, di seguire il processo giusto. Dice il Papa, non io. Perché infatti quando non trovavano due testimoni che erano d'accordo, hanno capito che non possono condannarlo. Vi spiego? Ora andiamo a Giovanni e vedrete il valore per la cultura giuridica del processo di Gesù. Che non è importante di Gesù colpevole o non colpevole. Calfo famosamente dice, lo stesso sacerdote dice, gli chiedono: ma cosa si fa con questo Gesù? Cosa facciamo? E lui dice: vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Fallo fuori. Anche se innocente, se una perisca tutta la nazione, è meglio che uno innocente muoia che invece di minacciare tutta la nazione. Se questo era oggi un giudizio del Presidente dell'Italia o Presidente degli Stati Uniti o Primo Ministro britannico, che c'è qualcuno che minaccia tutta la nazione, qualcuno l'avrebbe stato mandato per ucciderlo. Questa è anche la soluzione biblica. Quando c'è un nemico mortale si va a ucciderlo. Leggete Davide, il re Davide, l'ultima cosa prima di morire, dice: non dimenticare andare a uccidere quello lì. Allora perché Caifa non ha mandato qualcuno a uccidere Gesù? Anzi, avevano paura del processo. Hanno detto: facciamolo la notte, perché Gesù era molto popolare. La cosa più fondamentale per la cultura giuridica occidentale nel processo di Gesù, chi c'era il processo. Questa è la cosa fondamentale. Vorrei spiegare. In che senso? Perché Gesù rappresenta due estremi del condannato. Da una parte dell'accusato. Da una parte è l'accusato più esaltato che si può immaginare, lo stesso figlio di Dio. Dall'altra parte è un accusato più basso di tutti, uno nemico così mortale che minaccia tutta la nazione. Eppure, essendo da una parte figlio di Dio e da una parte l'ennemico per definizione più minaccioso, c'è un processo. Non si fa fuori. Questo è radicato, si dice? Profondamente nella nostra cultura e non nelle altre culture. Nella cultura occidentale della giustizia, prima cosa è il processo. Il processo è fondamentale. Seconda cosa, anche il più esaltato, anche Berlusconi, il presidente del Consiglio, anche Chirac, Bill Clinton, il presidente di Israele in galera ora. Anche il più esaltato non può scappare dal processo. E anche il più basso, the most abject accused, ha il diritto al processo. Questo è un'eredità del processo di Gesù. Nel 400 libri sul processo di Gesù non c'è neanche uno che dice non doveva essere processato. Dicono: il processo non era ingiusto, non era giusto. Fa parte fondamentale della nostra cultura giuridica. Seconda cosa, non dobbiamo giudicare se veramente era giusto o ingiusto la procedura del processo. Nella percezione di 2000 anni della nostra cultura è definita processo ingiusto, proceduralmente. Allora, non soltanto mettiamo il processo al centro, non soltanto nessuno non scappa dal processo, il più alto e il più basso, il processo deve essere giusto. Cioè un processo ingiusto non ci va con noi, perché quello hanno fatto questo a Gesù. Ora c'è chi pensa: ma ci sono tanti processi non giusti nella nostra storia, ma quello è famoso, the norm is consecrated in the breach. Qualsiasi volta che c'è un processo ingiusto, c'è quella piccola voce della Rochefoucauld nell'orecchio che dice: sapete che non è giusto. Questo è terribile, fatto quello che hanno fatto loro a Gesù. Perché questo diritto comparato pubblico? Perché abbiamo preso una produzione culturale, abbiamo esaminato e abbiamo preso di queste una comprensione di aspetti della nostra cultura giuridica molto profondi che non si vengano articolati in modo così chiaro come qui e con un'influenza maggiore. La centralità del processo, il fatto che il processo vale per tutto, la eguaglianza del processo e la necessità del processo giusto, che processo non giusto, che è un fondamento della nostra cultura giuridica. Anche questo è un modo di fare diritto comparato pubblico, e si può farlo, ad esempio, comparazione fra questo e il processo di Socrates, eccetera, per imparare, eccetera. Io devo essere al mio albergo alle 3:30, allora smetto qui e facciamo qualche domanda, qualche... Gianluigi vuole... Grazie.